Radio X presenta Stolen Moments, un programma di Stefano Fratta per Cagliari Social Radio.
Buonasera, buonasera e benvenuti a questa puntata di Stolen Moments che abbiamo voluto dedicare alla primavera incipiente e quindi, senza nessuna relazione logica, alla chitarra nel jazz. Quindi seguendo un percorso che è assolutamente illogico, perché sì, un minimo di linea storica ci sarà, ma neanche tanto. Iniziamo con uno dei fondatori dell'estetica della chitarra jazz e anche tutto sommato possiamo dire il fondatore autentico del jazz europeo, e quindi Django Reinhardt con Stefan Grappelli al violino, Pierre Ferré e Marcel Bianchi alle chitarre ritmiche, lui vola al contrabbasso per questa Rose Room, Django Reinhardt. Ed era Stefan Grappelli al violino, Django Reinhardt alla chitarra solista, con Pierre Ferré e Marcel Bianchi impegnati nella cosiddetta pomp, ovvero la chitarra ritmica tipica del jazz manouche, di cui questo è uno, diciamo, degli esemplari fondativi, e lui vola al basso. Lo stile jazz manouche, quindi il jazz fatto dai rom francesi, nella tradizione proprio di Django Reinhardt, in Francia è una tradizione solidissima e non è raro, per dire, passeggiando anche a Parigi nei giardini, incontrare dei gruppi di suonatori di jazz, di gruppi di autentici manouche che fanno questa musica per strada. Ci sono tra l'altro dei raduni, delle competizioni e anche dei festival in cui tra l'altro diciamo si raduna il popolo dei manouche, dei rom francesi, e non diciamo per folklore ma per autentica festa, e sono manifestazioni, mi dicono, io purtroppo non ho avuto modo di partecipare, veramente interessanti sotto tutti gli aspetti, con un senso di festa veramente particolare. Anche in Italia c'è un certo seguito del jazz manouche, e a loro anche si ispira in parte il sound di quella bellissima band diciamo che sono l'Armeria dei Briganti, che insomma sono un band simpaticissima che combinano questo tipo di sound con altri più aggiornati, ma con una vena insomma lirica e come dire divertente, speciale, e loro sempre belli da sentire. Ma comunque questo era il precedente storico, cioè Django Reinhardt. Tra i tanti chitarristi famosi o meno famosi, ce n'è uno che diciamo è particolarmente famoso per essere di un'abilità e soprattutto di una velocità assolutamente sorprendente, che però non amava esibirsi, fece relativamente pochi dischi o comunque ebbe degli spazi anche molto lunghi di tempo in cui non produsse assolutamente nulla, esibendosi occasionalmente solo in qualche locale intorno al luogo dove lui abitava, tra l'altro facendo tutt'altro, pur essendo stimato come un genio chitarristico. E questo signore è Tal Farlow. Questo è uno dei suoi primi dischi, delle prime incisioni, quando fu captato da Norman Granz, il famosissimo produttore, inventore della Verve e poi di Jazz and the Philharmonic e di tante altre iniziative ed etichette discografiche, per questo appunto, per questo disco che era il The Interpretations of Tal Farlow, tutto fatto di standard molto noti, con Claude Williamson al piano, Red Mitchell al basso e Stan Levy alla batteria, quindi dal giro di Norman Granz molto molto quotati. E questa che andiamo ad ascoltare è Fascinating Rhythm. Thank you. Ed era Fascinating Rhythm dal 1955, Tal Farlow, con un veramente un bel gruppo, tra cui Red Mitchell, ben in evidenza il bassista Red Mitchell, e Stan Levy alla batteria con Claude Williamson al piano. Siamo passati dal 1937, Django Reinhardt, dal 55, rimaniamo vicini agli anni 50 con un disco di Sal Salvador. Sal Salvador è un chitarrista conosciuto da chi ha studiato la chitarra jazz, diciamo, in maniera accademica, perché Sal Salvador è stato forse uno dei primissimi a essere un jazz educator a pieno titolo, cioè pagato da un'università per fare lo studioso di jazz, insegnare il jazz, produrre ricerche e saggi, e poi anche produrre dei metodi di composizione, di studio, di tecnica chitarristica, che divennero un pochettino, cioè, come dire, il testo obbligatorio per i jazzman che seguono quella strada e non, come dire, la strada della strada delle sale da ballo e dei club, viceversa. Comunque, Sal Salvador, molto interessante, gran chitarrista. Nel 56, dopo aver lasciato l'orchestra di Stan Kenton, in cui era stato, diciamo, allevato, ancora relativamente giovane, quindi sulla trentina, tira fuori questo Shades of Sal Salvador, e rimaniamo con un brano, tra l'altro legato a Fred Astaire, come Fascinating Rhythm, e il brano è Carioca, Sal Salvador alla chitarra, Carioca. Thank you. E c'è una linea diretta tra questo brano e Just the Way You Are di Billy Joel. È la liaison, è la connessione, o meglio il grado di separazione o di unione, se vogliamo, è il sax alto di Phil Woods. Se avete presente uno dei più bei soli mai fatti nell'ambito della musica rock o pop, che dir si voglia, esattamente quello di Just the Way You Are, il solo di sax alto che è di Phil Woods, che qua lo stesso si esprime come, diciamo, come quel gigante del sax che con il sax alto. E tra l'altro abbiamo avuto l'occasione di sentire un fantastico scambio tra Phil Woods, Sal Salvador e Joe Morello la batteria, lo stesso Joe Morello che, diciamo, firma la parte ritmica di Take 5 di Dave Brubeck e di tanti altri brani, essendo lui il pilastro del famoso quartetto con Paul Desmond, di Dave Brubeck. I legami nel jazz sono molto molto ampi e, come dire, i gradi di separazione poi alla fine sono tutto sommato pochi, perché tutti hanno suonato con tutti prima, dopo e durante, c'è questa linea. E tra l'altro molto spesso noi conosciamo il suono di qualche grandissimo jazzman senza saperlo, perché per esempio è inserito in qualche famosissimo brano di pop o di rock, senza che questa cosa sia, diciamo, appropriatamente accreditata. Andiamo ad un altro grandissimo chitarrista degli anni 50 e 60, ma insomma poi produsse per tutta la vita, il grandissimo Barney Kessel. Barney Kessel, che era un chitarrista, diciamo, radicato anche nella costa est, a un certo punto della sua vita, della sua carriera, si trasferisce a Los Angeles e studia con i famosi session degli studios per Hollywood. Produce tantissime colonne sonore, fa parte delle orchestre e ogni tanto è uno dei primi scelti, diciamo, dei capi orchestra che producono le colonne sonore, e poi produce diverse cose sue, sia all'occasione sia secondo progetti strutturati. Diverse volte fa, per esempio, produce dei dischi sulla musica di Rimancini, questo è uno. Un altro è stato fatto per esempio su Peter Gunn, dove c'è lui sempre in primissimo piano. Questo è proprio un suo progetto che riprende la musica della famosissima commedia cinematografica Colazione da Tiffany, Breakfast at Tiffany's, con una splendida Audrey Hepburn. La musica è di Henry Mancini, che molto deve al jazz e che rimase appassionato di jazz per tutta la vita. E questo non è Moon River, che è il più famoso dei brani, anche perché questo specifico disco confina un pochettino con il lounge, con la musica, diciamo, è questa versione di Moon River è, diciamo, particolarmente votata verso quel lato, mentre andiamo a sentirci uno dei brani comunque più noti di Breakfast at Tiffany, che si chiama Loose Caboose. Barney Kessel, Loose Caboose. Blues Caboose, ed era Barney Kessel con un gruppone di assi, con Victor Feldmann alla vibrafono, Paul Horn, inventore quasi della New Age, del suono New Age, come, inteso come genere musicale, Paul Horn al sax, Bud Shank al flauto, Earl Palmer alla batteria, con appunto Barney Kessel leader alla chitarra per questo Loose Caboose dal film Breakfast at Tiffany's. E cambiamo completamente scenario sonoro perché andiamo dalla parte del più verace soul jazz. Il soul jazz è quasi, come dire, un genere, un sottogenere a parte, che ha i suoi specifici appassionati che magari non apprezzano tutto il jazz, ma il soul jazz sì, molto spesso con il contorno, come lo sfondo del gruppo con l'organo, come in questo caso con Houston Person al sax, Ernie Hayes all'organ, Bob Bushnell al basso elettrico, Rudy Colling alla batteria e soprattutto Billy Butler alla chitarra. Billy Butler per questo The Twang Thang. We'll be right back. The Thang Thang, Billy Butler alla chitarra, un chitarrista che qua nel 1970 assieme all'imperioso sax di Houston Person e l'appropriato organo di Ernie Hayes faceva questa sua, diciamo, comparsa, questa sua bella figura nell'ambito del soul jazz, diciamo, più canonico. Nel soul jazz, diciamo, più o meno si sono cimentati moltissimi chitarristi e lateralmente possiamo considerare che ne faccia parte per certe sue produzioni Kenny Burrell, che è un chitarrista, diciamo, di jazz assolutamente classico, un grandissimo chitarrista, e questo forse è uno dei suoi dischi più soul, però curiosamente senza l'organo, pur essendosi lui più volte, diciamo, prodotto nella classica, la più classica delle formazioni soul jazz, quella appunto con l'organo, magari anche di Jimmy Smith. Ma qua è senza l'organo, ma col sax, è ugualmente imperioso, è veramente bellissimo, soul come pochissimi o come nessuno, Stanley Tarrantine al sax tenore, Kenny Burrell alla chitarra, Major Hawley al basso. Major Hawley, un bassista strepitoso che ha suonato praticamente con tutti da Louis Armstrong in poi, Bill English alla batteria e Ray Barreto alla conga per questo Midnight Blue. Kenny Burrell, Midnight Blue. L'elegantissimo Kenny Burrell col suo Midnight Blue, una delle sue composizioni più note e più riprese, con Stanley Tarrantine, Major Holly, Billy English e Ray Barretto. Bellissimo disco, bellissima composizione. Una composizione italiana molto famosa, forse non si sa, ma credo che fosse parte di una colonna sonora di un film con Sophia Loren e Walter Matthau occasionalmente. È comunque un brano notissimo di Gino Paoli. Ha avuto una versione jazz nello stesso periodo, perché parliamo di quegli anni 60, proprio del 64 credo, con il più grande chitarrista, forse soul jazz di tutti i tempi, e comunque uno dei più grandi chitarristi che abbiano mai toccato il pianeta. Parlo di Wes Montgomery, e questo è un bellissimo disco, uno di quei dischi cosiddetti commerciali di Wes Montgomery, che io non riesco a considerare tali, e comunque, se anche fossero, hanno un bel commercio, perché sono semplicemente dei dischi bellissimi, fatti benissimo, arrangiati benissimo, in questo caso da Johnny Pate, con gente che insomma che suona con lui, tipo Grady Tate, uno dei miei battisti preferiti, e, insomma, mezza orchestra di Count Basie. Insomma, cosa si vuole di più? Comunque, Wes Montgomery in una canzone di Gino Paoli senza fine, ed è questa, Wes Montgomery senza fine. è come dire, purtroppo una fine c'è ed è troppo presto per questo brano di Wes Montgomery, che con la sua come dire, col suo consueto aplomb, col suo relax, riesce a, diciamo, a cesellare questo senza fine, incalzato da questi fiati in una maniera veramente bellissima. Senza fine di Gino Paoli, nella esecuzione, nella reinvenzione di Wes Montgomery con la band, arrangiata e condotta da Johnny Pate, da Movin' Wes. Passiamo ad un altro chitarrista, dopo aver, diciamo, scomodato il papa dei chitarristi, Wes Montgomery, a, diciamo, una sorta, come dire, non so, di califfo dei chitarristi, essendoli di origine medio orientale, nonostante il nome d'arte, Pat Martino, da non confondere con un altro Pat, chitarrista di tutt'altra estrazione. Pat Martino, che si chiamava Azara di nome ed era, penso, siriano, americano, chiaramente dedicato alla chitarra e con una certa sua visione, diciamo, di musiche medio orientali, però anche un jazzman, diciamo, stride ahead, come in questo caso quando riprende una composizione di John Coltrane, una composizione di quelle toste e veloci, e la composizione è Lazy Bird. Siamo nel 1968, Pat Martino è un giovanotto e si fa accompagnare da Eddie Green al piano, Ben Tucker al basso, Lenny McBrown alla batteria, per questo Lazy Bird, Pat Martino, Lazy Bird. Thank you. Pat Martino, Lazy Bird, diciamo non tanto pigro, perché nonostante lazy voglia dire quello, ma non tanto pigro, direi piuttosto, come dire, impegnato a correre, ma insomma una corsa in cui non ha messo mai, come dire, il piede in un appoggio sbagliato. Pat Martino è un grandissimo chitarrista, ha avuto tra l'altro delle vicissitudini abbastanza particolari, perché subì praticamente un'operazione al cervello nel 1980, che lo rese praticamente amnesiaco, non si ricordava manco chi era, e poi ricostruì la sua modo di suonare la chitarra successivamente. Riemerse a livelli professionali, a livelli alti, dopo quasi 10 anni, suonando tra l'altro in maniera parzialmente, diciamo visibilmente, audibilmente molto diversa da prima. E questa è una delle storie. Pat Martino ancora produce, è un chitarrista molto interessante ed è reputatissimo dai colleghi, primo tra tutti tra l'altro a farne tesserne le lodi, quell'altro Pat di cui si diceva. Abbiamo iniziato con chitarrista jazz manouche, cioè con Django Reinhardt all'inizio della puntata, e torniamo, diciamo, in quell'atmosfera, perché l'Ungheria da cui proviene questo chitarrista è una nazione che ha una comunità rom fortissima e il cui folklore è fortemente influenzato dalla musica, diciamo, dell'etnia rom. Lui è Gábor István Szabó, un ungherese puro sangue che insomma cominciò a sentire il jazz con le onde radio della Voice of America, scappato nel 56 dopo il fallimento della rivoluzione, comunque dei moti del 56 in senso antisovietico, rifugiato negli Stati Uniti e poi, diciamo, carriera professionale, prima con Chico Hamilton, poi con Charles Lloyd, poi da solo, un chitarrista molto amato da una però porzione ristrettissima del pubblico. Non ho mai capito bene perché Gábor Szabó è fantastico. Qua lo sentiamo in uno dei suoi dischi, che è The Sorcerer, uno dei suoi più noti, per la Impulse, con Jimmy Stewart all'altra chitarra e poi con Lajos Lewis Cabok al basso e Marty Morrell alla batteria. Marty Morrell, che è stato poi batterista con Bill Evans, però questo è prima, perché parliamo del 67, e questo è Mizrab. Gábor Szabó, Mizrab. Thank you. Ed era un disco dal vivo, come si sentiva anche dalle chiacchiere del pubblico presente, che anziché essere rapito completamente da questa musica, alla quale tra l'altro si deve parecchio, Gabor Szabo influenzò diversi musicisti del rock, soprattutto dell'area californiana, e segnatamente Carlos Santana, per cui Gabor Szabo è una specie di nume tutelare, e che volle tra l'altro introdurre la sua Gypsy Queen, la famosa Gypsy Queen, la canzone di Santana, è una canzone di Gabor Szabo, interamente di Gabor Szabo, un meraviglioso chitarrista. Un altro meraviglioso chitarrista che ha un seguito di culto importante, assolutamente uno degli emblemi del soul jazz chitarristico, anche del formato con l'organo, è Grant Green. Mr. Green, che era verde, diciamo, di cognome, ma diciamo si era dedicato a questa costruzione della sua immagine basata sul colore. Aveva una chitarra verde, un'automobile verde, vestiva di verde con camicie e cravatte verdi e scarpe verdi, non so dove le trovasse, insomma era vestito color vegetale per darsi invece un sanguigno, se potremmo immaginare il più rosso dei funk jazz. Lì agli inizi degli anni 70 a Los Angeles, aprile del 72, con un bellissimo gruppo, con Claude Barthy al soprano e al sax tenore, Gary Coleman al vibrafono, Shelton Luster all'organo, Wilton Felder al basso, Wilton Felder dei Jazz Crusaders, Greg Williams alla batteria, con Bobby Porter Hall per questo bellissimo Walk in the Night, con il quale io vi saluto. Sono Stefano Fratta, la regia Davide Cabras, questo è Stolen Moments e questo è Mr. Grant Green, Walk in the Night. Bye bye.
Avete ascoltato Stolen Moments, un programma di Stefano Fratta per Radio X, Cagliari Social Radio.